Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo gente un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Ma prima
fammi scrollare.
C'ho rime nella testa, nel cuore una tempesta.
Quanti di voi si sono imbattuti in questi versi per le strade di Roma?
Li avete letti sui muri, li avete visti su Instagram, firmati da sole due inconfondibili parole, Erpinto.
Poeta anonimo, nato al Trullo, quartiere periferico di Roma, Erpinto apre la prima puntata del nuovo anno di Make Some Noise.
Benvenuto Erpinto, ciao.
Ciao ragazzi, buonasera. Ciao a tutti.
Grazie di aver accettato il nostro invito e di aprire così questo nuovo anno.
Questo nuovo anno, multicolor a quanto pare, però insomma...
Sì, niente, confermati arancioni,
esatto.
Noi, niente da fare.
Esatto.
Vabbè. Niente, dai,
grazie
allora...
Grazie a voi.
Guarda, allora partiamo subito così ci dimentichiamo, sì,
esatto.
Infatti, e vogliamo proprio cominciare un po' dall'inizio della tua storia, no? Quindi ti chiediamo proprio come hai cominciato a fare poesia e perché la scelta di esprimerti attraverso la strada. Tu hai fatto anche parte del famoso collettivo dei poeti del Trullo, che è uno degli esempi di movimenti per l'emancipazione della poesia. E, proprio appunto perché questa scelta di cominciare dalla strada?
Beh, in genere si dice che la poesia è una cosa alta e quindi la strada invece è proprio sulla terra, quindi come mai la strada?
Diciamo che come tutte le cose è andato un po' per gioco, nel senso che io ho iniziato poi tra i banchi del liceo a scrivere testi rap venuti male, striscioni da stadio, giochi di parole, quindi già ero affascinato da questo mondo. Poi sono entrato a far parte appunto dei poeti del Trullo e con loro a un certo punto abbiamo avuto l'esigenza di uscire dal web e ci è sembrato, diciamo, in qualche modo naturale andare a scrivere dei versi, delle frasi, degli aforismi per strada, proprio per fare in modo che non fosse soltanto una cosa online, virtuale, ma anche reale. Quindi in qualche modo è diventato un modo per proprio condividere appieno con le persone e il nostro pensiero, il mio pensiero, quindi un po' così. E poi questa cosa ha preso molto, molto piede, nel senso che ha attirato molto l'attenzione, man mano funzionava sempre di più e diciamo che il web poi è diventato un supporto per cercare di documentare quello che avveniva in strada, quello che avviene in strada appunto lo documentiamo e lo mettiamo online.
Beh, infatti devo dire che io mi ricordo quando sono cominciate ad apparire le prime poesie sui muri, no? Ed era veramente emozionante perché ti capitava di camminare per strada, magari strade in cui passavi tutti i giorni e improvvisamente appariva una poesia. Ed era veramente una cosa che riempiva il cuore. Quindi intanto ti ringrazio, almeno a nome mio e di tante altre persone che sicuramente hanno provato le stesse sensazioni, ma è stato veramente un modo di far arrivare la poesia alle persone, alla gente.
Sicuramente è arrivata sotto casa mia, perché
infatti
io ho un pezzo del Erpinto veramente sotto casa, che poi è quello con cui abbiamo aperto, cioè rime nella testa, nel cuore una tempesta, chiedo scusa per il mio accento leggermente nordico.
E comunque... anche perché te la direi un po' troppo, perché è pure sotto casa mia, quindi
giusto,
a metà tra casa mia e casa tua.
Esatto, di cassa e stucassa. No, comunque è bella questa cosa che è partita dal web, è andata sulla strada, poi la strada alla fine è entrata nel web. Il web dovrebbe essere uno strumento, diciamo, democratico, almeno così dovrebbe essere, anche se ultimamente, insomma, se ne è detta un po' di tutti i tipi, ma la strada sicuramente lo è di più. La poesia però ha una componente anche romantica. Io so che tu hai scritto un manifesto, Manifesto del Metro Romanticismo, che è questo movimento di cui fondamentalmente sei precursore. Che cosa c'è in questo manifesto? Che cosa vuol dire Metro Romanticismo?
Sì, diciamo che fa sempre parte di una parentesi in qualche modo del mio passato, importante ma del mio passato, perché il manifesto del metroromanticismo è stato scritto da me, ma anche dagli altri poeti del Trullo, quando io facevo ancora parte del gruppo. Poi dopo, nel 2016, sono uscito e quindi ho continuato da singolo, insomma, il mio percorso. E il metroromanticismo, vabbè, già il termine, la parola contiene il metro come appunto metro poetico, insomma, il verso, la metrica, Roma e quindi la città, e il romanticismo inteso proprio come il romanticismo ottocentesco. Quindi doveva in qualche modo racchiudere tutte e tre queste componenti, e c'è appunto, ci sono vari punti, quindi diciamo spiegarlo così in breve non è poi troppo facile, però appunto le persone che diventano in qualche modo personaggi e non i personaggi che appunto vengono raccontati magari nelle serie, nel cinema, eccetera. Era molto raccontare il quartiere, raccontare la periferia, riuscire a trovare quei punti che potevano diventare poetici, anche in posti dove magari non è detto che venivano riconosciuti facilmente. Sì. Quindi anche la partitella sotto casa poteva diventare un momento poetico, i rituali come la partita, quindi lo stadio, l'amore in macchina, tutta una serie di episodi che magari viviamo tutti i giorni nella nostra quotidianità e che non è detto che riusciamo a vedere con la giusta attenzione o con la poetica che in realtà hanno già di loro.
Quindi è una poesia accessibile a tutti, questa che tu mi stai descrivendo.
Sì, è la poesia un po' di tutti, appunto.
Esatto.
Sì, in qualche modo è la storia un po' di tutti noi, cioè, nel senso, è abbastanza... Diciamo che forse il concetto di poesia metropolitana poi non è che si allontana tantissimo dal concetto di metroromanticismo, però c'è quella componente romantica che diciamo esalta tutta una serie di caratteristiche, diciamo.
E che è connaturata alla vita. Tu hai, diciamo, avuto diverse collaborazioni anche con artisti, e noi apriamo questa puntata di Make Some Noise con una bellissima collaborazione che hai avuto con Emilio Stella, e quindi adesso arriva E io te amo. Chiedo scusa nuovamente per il mio accento.
L'hai fatto spagnolo, però vabbè.
Vabbè, c'è un po' di confusione linguistica oggi.
Bella come una donna che è attraente, sa essere madre, amica e pure amante. Qualcosa resta impresso nella mente, il mondo senza Roma non è niente. Non voglio raccontarvi del passato, i barbari, l'impero e le legioni. Tenemo a bada tutto il tempo andato, narrato nelle classiche versioni. Ogni San Pietrino c'è esperienza e te dimostra tutta la saggezza. Le luci di Natale intermittenza davanti a te me fanno tenerezza. L'arbeli tramonti so fratelli e te che li trasformi in cartoline. Artevere specchiano se con quelli gli prende in corpo tutte le mattine. Te Roma mia, te m'hai stregato la tua magia che pompa le emozioni a chi c'è nato, a chi c'è passato e non va più anna via. I dubbi dell'amore, ai sentimenti dai scenografia, scoprendo di me prende in batticore e teva stretta una fotografia. È facile descrivere tutta l'arte che c'hai nel repertorio così grande. Sei una vecchia mentre gioca a carte che stenne sopra un filo le mutande. Quando passo dentro un vicoletto e guardo in alto vedo i panni stesi, te riconosco che tiro un fuori il petto,
te lascia Roma, forse te lo chiesi. Ma fatte gli stornelli e le canzoni, qualcuno può pensare che esageriamo, che pure altre città sono perfezioni, ma te sei Roma mia e io te amo.
E io te amo, Emilio Stella ed Erpinto, questo bellissimo pezzo. E questa sera con noi questo poeta, diciamo, che utilizza questo pseudonimo, perché in realtà non è anonimo, perché è Erpinto, e scrive poesie di strada, lo fa sui muri di Roma. L'arte urbana non è da confondere con i graffiti, però, perché questi ultimi sono da considerarsi una categoria un po' a sé stante, no? Anche visibilmente, concettualmente, differente, facente capo anche alla cultura hip hop di cui tu parlavi anche prima. Allora io ti tiro fuori John Fechner, che è uno street artist americano, che descrive la street art come tutto quello che sta in strada che non siano graffiti. È così anche per la street poetry? Cioè i graffiti sono una cosa, la street poetry un'altra?
Sì, vabbè, diciamo che in qualche modo la street poetry o poesia di strada, insomma, pure su questo poi c'è magari ognuno ha la sua visione. Per me, insomma, street poetry suona meglio. Diciamo che street poetry, secondo me, è un pochino anche la componente del graffito, nel senso che mi piace pensare pure che potrebbe essere una sorta di fusione tra una pasquinata e un graffito, perché alla fine ci sono tanti punti in comune. L'anonimato, come diciamo i migliori writer insegnano, insomma, mantengono l'anonimato e quindi scrivono dietro uno pseudonimo, come hai appena spiegato tu, e non in completo anonimato. E il Pasquino anche storicamente aveva questa componente, firmava Pasquino, però poi alla fine comunicava attraverso i muri, attraverso la statua appunto del Pasquino. Quindi in qualche modo sì, è una non so, forse un ramo della street art, non so, un nuovo modo di fare street art usando le parole. E credo che anche la street art alla fine è un'evoluzione del graffito, dei graffiti. Comunque se non ci fossero stati i graffiti non ci sarebbe stata poi la street art. Credo che siano varie evoluzioni, diciamo.
È sempre la stessa grande famiglia, insomma. Poi, diciamo, sì, Hanno declinazioni diverse, però fanno parte tutti di questo mondo, diciamo, di questa cultura hip-hop che poi ha trovato diverse forme di espressione, diciamo, e diverse, appunto, declinazioni.
Anche a seconda, no, poi della zona, dell'ambiente culturale, certo, che si è sviluppata. Possiamo dire che il tuo scrivere sui muri è un gesto poetico, no? Però c'è anche un'ulteriore evoluzione, perché dalla poesia, tu hai detto, è nata sui banchi di scuola un po', no? Poi è arrivata sui muri e poi l'ulteriore passo è stato quello di portare la strada dentro i libri. In realtà tu hai scritto due libri e sei anche fondatore di una casa editrice indipendente, La Sine Luna. Ci vuoi parlare un po' di questo aspetto dei tuoi progetti?
Allora, sul discorso di portare la strada nei libri, alla fine credo che sia una cosa che è uno scambio reciproco, nel senso che in qualche modo io alla fine scrivo sia nei libri sia per strada, quindi alla fine quello che cambia poi alla fine è il supporto, non è tanto che cosa vai a scrivere. La poesia di strada, per la mia visione, insomma, per il mio punto di vista, principalmente comunque dovrebbe essere poesia, e poi nel momento in cui viene scritta per strada si aggiunge la componente di strada, però sarebbe importante riuscire a mantenere appunto questo gesto poetico, come lo hai definito tu, in qualche modo per appunto valorizzare questo movimento e fare in modo che abbia poi sempre un senso. E, sì, ho portato in qualche modo la poesia di strada nei libri, perché poi sia nel primo libro, Il peso delle cose, dove c'era proprio un capitolo che era dedicato alla street poetry, sia nell'ultimo, Mal di mare, ci sono alcuni street poetry fotografati in giro. E quindi sì, l'ho portata dentro, e diciamo che la casa editrice poi è un progetto che è nato in base alla mia esigenza, perché essendo sempre stato autoprodotto, a un certo punto avevo bisogno proprio di allargare questa, proprio a livello burocratico, amministrativo, questa cosa, e ho iniziato a distribuire i miei libri nelle librerie, e a quel punto ero a tutti gli effetti un piccolo editore, e allora ho pensato che questa cosa poteva essere in qualche modo replicata anche per tutti quegli artisti un po' meno conosciuti, underground come me, che hanno bisogno appunto di un punto di riferimento, una casa editrice che poi ti può dare l'opportunità di pubblicare dei libri, di pubblicare, non so, illustrazioni, disegni e tutto quello che può essere pubblicabile, diciamo.
Certo, perché come dicevi tu, poi ci sono questi fenomeni di case editrici che nascono così indipendenti, che appunto tu le hai definite un punto di riferimento, perché effettivamente sì, diventano come dire, proprio un punto fisso per un certo tipo di arte che si sviluppa poi in tante forme, no? Che può essere appunto la poesia, l'arte grafica, e è come un po' un processo di autoalimentazione in qualche modo, no? La casa editrice diventa un punto di riferimento, quindi chi fa quel tipo di arte pubblica con quella casa editrice, e poi però c'è uno scambio continuo tra l'artista e la casa editrice che sì, lo supporta, non so come dire, quindi diventa un proprio un bel movimento, esatto.
Anche una sorta di laboratorio, io almeno mi piace vederla così, sì, insomma, come un laboratorio in cui si riesce ad individuare anche un'offerta alternativa, e appunto rispetto a quelle che sono già più solcate, più...
Esatto, un po' come succede anche con le etichette musicali, no? Poi di un certo genere.
Sì, diciamo che appunto, come avete detto, la cosa che per me è importante è che appunto ci sia un confronto diretto poi tra l'editore, che in qualche modo sarei io, ma che poi vorrei circondarmi anche di professionisti del campo, per avere, come avete già spiegato, un confronto diretto, visto che di solito, diciamo, quando uno prova a pubblicare un libro, che sia di poesie, non so, narrativa, qualsiasi cosa, è molto difficile, perché mandi quell'email che non sai poi se è arrivata, se è stata letta, se esatto, è stata presa in considerazione, e quindi è un po' un terno all'otto, tra virgolette, tu non sai mai se poi realmente stai facendo bene o stai facendo male. Io invece credo che magari le piccole case editrici possano avere questo ruolo un po' più appunto da laboratorio, forse sì,
da laboratorio, giusto, da mentore, insomma. Poi diciamoci anche la verità, alcuni ambienti poetici, alcuni, diciamo, una certa poesia guarda anche con un certo snobismo alcuni fenomeni culturali nuovi, parlo del, non so, del poetry, dei poetry slam, piuttosto che anche forse della street poetry, insomma, cioè non sempre, cioè delle volte questa apertura c'è, delle volte non c'è, le mail cadono nel vuoto, come dicevi appunto tu, insomma è una guerra praticamente, anche fare poesia è un po' una guerra. E quindi, visto che è una guerra, non ci rimane nient'altro che ascoltarci Storia di una lunga guerra, che è un'altra collaborazione tua con i Colli del Fomento. Thank you.
questa è la storia di una lunga guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà. Forse un giorno verrà. Qua c'è una guerra ed ogni giorno ed è una lunga storia. Questa è la storia di una lunga guerra e la memoria. Covo la pace da una vita ma metto un divario. Noi siamo uguali ma il giudizio arrende il mio avversario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso e contrario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso. Questa è la storia di una lunga guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà.
Storia di una lunga guerra, un'altra delle collaborazioni di Erpinto con i Colle del Fomento, perché proprio oggi Erpinto è l'ospite della nostra puntata. Stiamo parlando di street poetry, stiamo parlando di graffiti, stiamo parlando di Roma, quindi veramente una puntata super interessante per aprire questo 2021 che speriamo tutti, insomma, sì, sia migliore del 2020.
Svincolarti dall'immagine e dal tuo nome reale per riuscire a proporre la propria vera essenza, no? Quella più interiore. Quindi non ti vuoi mostrare in video, insomma, la poesia non è svincolata dall'immagine, come dicevo, anche se sta sui muri e quindi come tale l'elemento immagine poi ritorna. Io penso ad altri movimenti, come il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, il MEP, appunto, in cui non si usano pseudonimi, cioè anonimato e basta. Tu appunto invece sei Erpinto, come dicevamo prima. Quindi uscire dall'anonimato, secondo te, pensi che possa in qualche modo, oltre che per le ovvie ragioni legali legate al fatto che scriviamo sui muri, possa togliere qualcosa al tuo messaggio, metterlo in secondo piano, cioè come rompere un patto con chi legge, svelando il segreto, quindi si rovina la poesia se svegliamo la tua identità?
Questa è una bella domanda, nel senso che io ormai sono 10 anni che appunto scrivo secondo questo concetto di anonimato che hai spiegato benissimo, alla fine è uno pseudonimo e non un completo anonimato. E diciamo che quando ho iniziato a scrivere con l'anonimato aveva forse un senso più profondo, perché era l'era proprio del boom dei primi social network, di Facebook, Instagram, insomma era ancora alle prime armi. Quindi il concetto del distaccarsi dall'immagine è molto legato a un periodo in cui l'immagine stava diventando veramente superiore a qualsiasi tipo di contenuto. E nel mondo di oggi, diciamo, dopo 10 anni, questa cosa in alcuni casi ha preso molto più valore, in altri credo che si sia anche in qualche modo capovolta, perché siamo anche in un periodo in cui magari metterci la faccia, quindi confrontarsi in prima persona proprio a livello anche di senso civico, può diventare invece fondamentale. Quindi sono il primo ad essere negli ultimi tempi anche combattuto in questo, nel senso, mi sono chiesto tante volte se ancora questa cosa dell'anonimato potesse avere un senso veramente profondo, oppure se è diventata forse una cosa un po'... poi l'hanno fatta
sorpassata,
molti.
Dici.
Sì, esatto. Alla fine alcuni l'hanno anche usata molto come strategia. Nel tempo c'è stato, non so, Liberato, Mischeta.
Certo.
Cioè, è diventata anche una cosa usata tantissimo proprio come strategia per rendere un progetto accattivante, per fare in modo che...
un po' anche
sì,
una
hype quasi, no? Sì. Per attirare l'attenzione, come dicevi.
Esatto.
Certo.
Beh, però, allora, adesso che hai fatto questo annuncio e che ci stai pensando e che forse svelerai la tua identità, noi vorremmo l'esclusiva, perché qui assolutamente.
Vabbè, ci sto pensando. Poi, tra il dire e il mare, cioè di mezzo... Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ecco, l'ho pure sbagliata, però.
Vabbè, cioè l'hai reinventata,
tra il
dai.
Il dire e il fare c'è di mezzo il mal di mare, che poi è il tuo libro di cui parleremo.
Senti, nella tua poesia abbiamo detto, no, c'è tanta Roma. C'è tanta romanità, e effettivamente la poesia romana ha delle tradizioni antiche, pensiamo al Belli, al Trilussa, e quanto conta la scelta del luogo per veicolare il messaggio della tua poesia, e che cos'è per te la romanità, e dove hai scritto fino ad ora? Cioè, l'hai portata un po' di Roma anche fuori, oppure se vai fuori usi altri linguaggi, usi, essendo il contesto diverso, anche un altro tipo di poesia, anche un'altra lingua?
Allora, sicuramente la romanità, intesa appunto, beh, chiaramente Belli, Trilussa sono stati e sono ancora, insomma, dei miei, non so, esempi proprio da continuare a seguire. E, la romanità è una cosa che mi porto dentro, anche nel mio modo di parlare, credo che sia pure un po' cicatrizzata, nel senso che pure quando provo a parlare bene italiano, alla fine... E si accorgono tutti che vengo da Roma.
Non gliela fai sì. Praticamente
ce l'abbiamo bello forte l'accento,
purtroppo non scappo, difficile da nascondere. Esatto, e diciamo che mi voglio soffermare sul concetto di romanità, perché poi anche il discorso romanità è stato poi interpretato e visto in tantissimi modi, e spesso viene anche confuso un po' la romanità col concetto del coatto, di, sai, anche il cinema, determinate trasmissioni TV, determinati personaggi hanno un po' travisato questa cosa che è la romanità, quando in realtà, se pensiamo ai personaggi che un po' hanno incarnato Roma, anche diciamo fino a poco tempo fa, penso, non so, dalla Sorarella, Anna Magnani, Gabriella,
certo,
Ferri, appunto, che ne so, Gigi Proietti.
Sì, infatti, lo stavo per citare. Cioè,
sono tutti personaggi che alla fine hanno mantenuto quello stile romano, ma sempre con eleganza, sempre non cadendo poi nel quello che adesso chiameremmo trash, no?
Sì, nel macchiettistico.
Diciamo che la mia romanità un pochino si ispira a questo genere di romanità, cerco di non superare mai quella soglia tra il romano e il volgare. E, però sto pure in una fase in cui alla fine la romanità, diciamo, dopo il peso delle cose, ho scritto quasi tutto il libro romano, c'erano alcune cose in italiano, invece nel libro nuovo ho un po' modificato questa cosa, ci sono pochissime cose in romano e la maggior parte sono in italiano. E anche per il fatto che appunto ho viaggiato e mi sono ritrovato appunto a dover cercare di modificare anche il modo di ingrandire un po' gli orizzonti, quindi cercare di sì, portare la romanità con me in determinati modi e non mantenendo quella scrittura così stretta e dialettica, diciamo, se lo posso spiegare un po' così.
Allora...
E poi sono stato... in vari posti, tra Praga, New York, Parigi, ho pure scritto, provato anche a scrivere, diciamo, in inglese, in francese, proprio perché il contesto, come dicevamo anche prima, è fondamentale, nel senso che è chiaro che se tu vai a Parigi e scrivi la poesia in romano, chi è romano barra italiano ancora la capisce, il parigino o il francese non la capirà mai, e quindi devi anche... Se fai poesia di strada, in quel caso si tratta di poesia di strada, devi anche considerare il contesto per dove la scrivere.
Certo, sì, io volevo farti un Toto Erpinto in cui ti volevo chiedere se a Parigi ci sei, se a Praga ci sei. A Praga ci sei? Nell'Europa dell'Est ci sei?
Sì, a Praga ci sono perché sono stato invitato insieme a Yest e a Solo e a Diamond dall'Istituto Italiano di Cultura per una rassegna che è stata molto bella. Ci hanno fatto fare delle tele, ognuno di noi ha fatto una tela molto grande e poi abbiamo fatto alla fine di questa settimana, diciamo, di lavoro una mostra all'interno dell'ambasciata italiana di Praga, quindi è stata un'esperienza bellissima e...
Beh,
quindi
bellissimo,
ci sono
questo,
anche sui muri di Praga.
Perfetto, sei un simbolo di italianità, ma soprattutto appunto di romanità, quella genuina ed elegante, però al tempo stesso, appunto, di cui tu parlavi. E proprio per rimanere in questo filone di genuinità, ma soprattutto eleganza romana, direi che ci ascoltiamo Gabriella Ferri con Er Cortelluccio.
Bravo, l'hai detto bene, Paolo.
Perfetto,
sì, sì.
Dizione, eh?
Dato un cortelluccio con scritto il nome tuo, me lo so messo in petto e t'ho giurato amore e fodero ci avrà solo sto cuore. A 12 anni te chiusero i capelli, a 18 anni andasti alla lunga. L'avevi dato a me, io so la donna tua che non te la sa mai. Panico lungo spianato come la gelata gira la rota non mare il fondo al vino non mare l'amore mio per te. Thank you.
ancora inebriati da questa atmosfera che ci sembra di passeggiare per i vicoli di Roma con la voce di Gabriella Ferri. Veramente...
Io l'amo, follemente, devo confessarlo.
Beh, come si fa a non amarla? È impossibile.
È un'icona di sensibilità anche un po' tragica, insomma, è insostituibile, assolutamente.
Sì, ci riprendiamo un attimo perché siamo un po' emozionati per questa nostra bella chiacchierata che stiamo facendo con El Pinto, in cui stiamo un po' parlando di tutti i suoi progetti, no? Che sono tanti, sono belli, si sviluppano su tanti supporti, e uno di questi è il libro, e il primo che ha pubblicato, di cui abbiamo già un po' accennato prima, è Il peso delle cose, che è una raccolta di poesie appunto indipendente e autoprodotta, come ci dicevi, e che nasce dall'esigenza di potersi esprimere liberamente e dare voce un po' al senso della vita, quello che è per te poi il senso della vita, no? Quindi ti volevo chiedere in particolare su che cosa hai voluto portare l'attenzione e quali sono le cose che hai scelto per dargli un peso in questa raccolta.
Allora, Il peso delle cose racconta un pochino, diciamo, nella parte iniziale c'è un'introduzione in cui spiego un pochino questo mio senso, che cosa significa il peso delle cose, perché interrogandomi appunto sul ruolo che potesse avere la poesia nel mondo di oggi, su che cos'è poi il ruolo che può avere il poeta, quindi diciamo che analizza un pochino il discorso che poi viviamo nell'era del fast, la definisco così, appunto il fast web, il fast food, tutto è veloce, e questa velocità in qualche modo ci fa perdere un po' il fuoco delle cose più o meno importanti, e quindi concludo dicendo che in qualche modo poi alla fine i gesti più semplici, dal bicchiere di vino, la birra bevuta sotto casa con l'amico, a non so, l'uscita, la passeggiata in un panorama al mare, determinate cose a quel punto diventano a un certo punto molto più importanti di quello, cioè sono importanti ma perdiamo di vista questa importanza, e quindi a quel punto c'è il punto di vista che è come se in qualche modo va a evidenziare il colore delle cose, ed è grazie al colore delle cose che riusciamo ancora a decifrarne il loro peso. Quindi diciamo che attraverso poi dei personaggi, perché Peso delle cose è scritto in romano, e quindi ci sono tanti personaggi di Roma, da Gigi Erpuzza a anche storie, diciamo, diciamo biografiche, quindi lo stadio, tutta una serie di scenari di Roma, di spaccati di Roma, che in qualche modo evidenziano questo peso delle cose, il valore delle cose, dove io ho immaginato un sogno tra me e mio nonno che non c'è più, che in qualche modo mi spiega quali sono poi le cose importanti, il tempo, mi sono domandato un po' quei punti su cui potevo riflettere e dire, ma alla fine quali sono queste cose importanti? È un po' questo viaggio, questa ricerca ho fatto.
Quindi una sorta di ricerca introspettiva che ti riporta alla fine ad una dimensione, diciamo, molto intima e molto vicina alla fine. Quindi, beh, interessante come scelta, perché tutti cercano come di portare, come dire, la storia o il sentimento più straziante, più così emotivamente lacerante, perché pensano che sia lì, magari in quel dolore, in quella lacerazione, il senso della poesia. Invece il senso della poesia ci può stare benissimo, appunto come dicevi tu, in tutto quello che è anche piccolo, che però pur essendo piccolo ha veramente un peso, e poi è un peso che conta nella vita.
O anche il fatto, no, mi viene in mente di riempirci la vita di cose. Sì. Sempre è un continuo, è come se fossimo dei contenitori, le nostre giornate, le nostre vite, i nostri cuori anche, no? E poi effettivamente perdiamo di vista, come dicevi tu, qual è la cosa che conta veramente, perché siamo talmente anche un po' frastornati dal tanto, dal troppo, che poi effettivamente per trovare l'essenza bisogna togliere, bisogna ridurre, bisogna tornare un po' al nocciolo delle cose, non so come dire, che sono poi quelle semplici che dicevi tu, che sono quelle che effettivamente ci emozionano. Più che...
Sì, è come se in qualche modo tutti questi input, queste cose, come dici tu, chiamiamole cose, perché appunto il peso delle cose, ci portiamo appresso questo fardello, e in qualche modo delle volte è anche giusto liberarsene, no? Dire ok, mi libero di questo fardello e vado a refresciare, come si dice nel web, quello che è magari il mio bisogno primario in questo momento, e magari ho soltanto bisogno di stare un attimo tranquillo con la persona che mi vuole bene, o di fare un'uscita, di fare un viaggio, di fare delle cose che poi ci dimentichiamo che ci stanno, ma che sono quelle poi l'essenza della vita in qualche modo.
E che se vogliamo, se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo a questo periodo, forse un po' ci ha aiutato, no? a stare un po' con noi stessi, a capire quali sono per noi le cose che hanno peso, per ognuno di noi poi possono essere diverse.
Sì.
Assolutamente, proprio con riferimento a questo periodo, come dicevi tu Silvia, le tue poesie sono arrivate persino sui camici di medici, infermieri, operatori sanitari. Che rime ci sono nella testa per questa pandemia? Domandone. Nella mia testa c'è un gran casino. Non so se il casino fa rima, però...
Nel cuore è una tempesta, ti risponderei. Faccio un autocitto. Che rime ci sono? Diciamo che il primo lockdown io l'ho vissuto anche un po' come questo tipo di liberazione, nel senso che anche io, pure se scrivo poi il contrario, appunto la ricerca era proprio quella, vivo come tutti noi, faccio una vita abbastanza frenetica, cioè la vita di città, della metropoli è comunque abbastanza frenetica. E all'inizio mi è sembrato quasi di dire, ah ok, ci fermiamo un attimo, respiriamo tutti, e è stato anche un modo per ritrovare tutte quelle cose, no? Dentro casa appunto le persone rifacevano il pane, il dolce, cioè esatto, quindi in qualche modo si collega e ritrovi quelle cose dimenticate. Poi a oggi diciamo che forse ce n'è stato dato anche troppo di tempo, e forse anche in questo caso è importante valutare poi la misura anche delle cose. Troppo tempo, poi magari pensi troppo o non hai nemmeno più la spinta o gli stimoli giusti per guardare avanti e dire ok, è il momento giusto, faccio questo, faccio quest'altro. Adesso sembra quasi che è tutto messo in pausa. Okay. O come, faccio un altro esempio, quando eravamo piccoli che si diceva ma giochi peppera, no? Che sei a Roma, si diceva giochi peppera quando tu magari eri troppo piccolo, non potevi stare in gara, allora a quel punto ti davano una sorta di gioco simulato in qualche modo. Sembra quasi che stiamo facendo una vita simulata, nel senso che le cose continuano ad andare avanti, ma tutto sembra poco...
Che non ci muoviamo, che non ci muoviamo effettivamente.
Sì,
invece
sì.
Abbiamo bisogno di muoverci. E cosa è meglio dei Beastie Boys per muoverci, per riprendere vita ed uscire da questo torpore in cui siamo finiti in questa pandemia? Beastie Boys, qui a Radio Sonar.
No sleep till Brooklyn.
Ecco. No sleep till...
Time. City through city, I'm running my ride. On location, touring around the nation.
Brooklyn, ci hanno un po' spettinato i Beastie Boys.
Ma chi dorme?
Vero?
Non sleep stasera, assolutamente. Ma ci mancherebbe.
Questo era il quarto brano scelto da Erpinto, il nostro ospite di questa sera, e quindi te lo chiedo proprio, perché hai scelto questo pezzo bellissimo dei Beastie Boys?
Perché spaccano, sorella.
Esatto, a parte perché spaccano e sono uno dei miei gruppi preferiti, e poi perché nel nuovo libro Mal di Mare c'è anche una parte, un racconto, è la prima volta che ho scritto non in versi ma in prosa, e racconto appunto della mia esperienza a New York di giugno 2019. Sono stato un mese a New York e mi è successo un aneddoto, diciamo, particolare e bizzarro, perché sono stato arrestato e quindi ho trovato modo
però
di raccontarlo in questo nuovo libro.
No, beh, adesso
infatti un po' ce lo racconti pure a noi, però
cioè, non ci puoi mettere la caramellina e poi pensare che noi non andiamo a chiederti che cacchio è successo. Non si può dire. Silenzio stampa.
Diciamo che e spoilerarlo magari non è il caso. Posso dire più o meno che mi sono ritrovato a New York, ho incontrato Polo, che è uno dei frontman della famiglia, gruppo storico hip hop napoletano. Lui vive lì da tanto tempo. Ci siamo incontrati e mentre andavamo in giro, a un certo punto, per una cosa che apparentemente sembrava veramente frivola, così innocua, in realtà ci siamo trovati poi al carcere centrale di New York City.
Quindi, vabbè, mi sa che c'hai le conoscenze giuste, caro Erpinto. Senti, Mal di Mare, appunto, questo nuovo libro, che è uscito tra l'altro non da tantissimo, racconta della notte, delle paure, dell'amore, delle sue maree, l'amore che va, l'amore che viene, di pescatori e di sirene. Perché proprio il mare? Ognuno ha un mare dentro di sé, secondo te?
Eh sì, la metafora è anche un po' questa. Diciamo che mi ricollego anche al discorso del lockdown e di tutto questo periodo, che appunto l'ho voluto far uscire adesso, a dicembre 2020, nonostante il periodo, insomma, non è dei più magnifici, però proprio perché appunto sottolineava proprio tantissimo questa sensazione di mal di mare, che è una metafora appunto tra quello che a livello proprio più profondo, più intimo, possiamo provare se ci andiamo in qualche modo a conoscere, a interrogare su determinate cose, e poi un po' anche l'amore delle volte ci provoca il mal di mare, specialmente se di mezzo c'è la distanza, la lontananza, e quindi un pochino
Ma pure la
racchiudeva tutta
nausea
la
in
serie.
certi casi, mi sa, pure la nausea.
Pure la nausea.
Eh sì, certe volte sì,
Confermo.
quando va male. No, comunque sulla tua visione, ecco, diciamo, la trovo molto interessante secondo me. Mi ricordo un filosofo, Schopenhauer, che diceva che la vita è un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore. Almeno il mal di mare passa, no?
Sì, quando scende,
Scendi.
sì. C'è pure appunto una rima che dice appunto è peggio il mal di terra o il mal di mare, no? E quindi sì, quando scendi poi dalla nave in teoria ti dovrebbe passare, però poi non è detto.
Senti, questo libro lo troviamo online, lo troviamo nelle librerie, dove lo troviamo? Perché ci interessa, come dire, capire come entrare in contatto con il nostro mal di mare.
Allora, sicuramente online sul mio sito erpinto.it ci sono tutti e due i libri e poi anche in tutte le librerie è distribuito, quindi se non c'è fisicamente si può comunque ordinare e quindi pian piano sto cercando di fare in modo che si possa trovare un po' ovunque.
Che prenda piede, che cominci a girare per le librerie come girano i tuoi versi per le strade. Bene, perfetto.
E a proposito di mare, andiamo nel golfo bellissimo di Napoli con Pino Daniele, con Chi tiene o mare?
Bellissimo.
S'accorge tutto quello che succede, o sta lontana e tu fa sentire come conosci. Chi te no maro sai, porta una croce. Chi te no maro cammina cavo casa lata, chi te no mare, o sape cava, e fesse contento. Chi te no mare, sai, non tene.
Fantastico, insostituibile, poetico Pino Daniele, qui a Make Some Noise con Erpinto. C'è la regista che è tutta la puntata che cerca di fregarmi il microfono perché deve assolutamente parlare con te, caro Erpinto. Mo la devo far parlare perché sennò
Sì,
mi fa
dai, se
pasticci.
no,
Poi
sì, poi si fa male il podcast, tutto quanto, dai.
appunto, esatto.
La brava coatta di periferia si sente qui chiamare il sangue proprio, no? Quel sangue che mette insieme. Allora sì, da brava coatta faccio la prepotente, rubo il microfono e faccio un'incursione. Intanto per dire che Make Some Noise sta scalando proprio le classifiche di Radio Sonar. E poi per salutare Erpinto, uno di quegli amici che dalla periferia ha alzato la voce portando grandi cose, e col quale ho condiviso negli anni, perché lui è un quartiere che conosce bene, e nell'unico spiraglio di respiro dell'estate, Tor Bella Monaca. Quindi tra i tanti progetti che sono stati raccontati ne manca uno, che è quello di Point Ice, che quindi volevo un po' mettere io in questa puntata, perché in quel progetto c'è un meraviglioso muro che ha affermato tutta Dorbella Monaca, proprio perché chi fa poesia e chi fa arte arriva dentro ogni cuore, anche in quelli più coatti. Giusto, Erpinto?
Sì, bellissima descrizione, grazie Claudia. E a questo punto cogliamo l'occasione anche per salutare Mattia Yest, che è appunto il mio mate in crime in Point Ice, con il quale abbiamo disegnato questa facciata bellissima a Torbella Monaca, che è stata una delle esperienze migliori del 2020. È vero che ci voleva poco, però migliori forse degli ultimi anni, allora diciamo.
Beh, bene. Bene,
quindi... andremo a vederlo in queste passeggiate romane, perché possiamo stare solo nella città e quindi è bene scoprire esatto. I vari angoli nascosti.
Un po' di poesia qui a Roma, assolutamente. È l'unica cosa che possiamo fare, e sicuramente ci allevierà anche questa fase che stiamo vivendo. Erpinto, qua il tempo è scaduto. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, è stato davvero un piacere, e quindi quando ti vorrai svelare sappi che noi abbiamo l'esclusiva, e se ci vuoi parlare dei tuoi progetti futuri sarai sempre il benvenuto nel nostro programma.
Ti aspettiamo a Make Some Noise.
Va bene, grazie a voi, grazie di tutto, e speriamo di incontrarci presto. Senza pandemia e senza nessun lockdown, diciamo.
Prometteremo di non svelarti, allora. Infatti. Lo farai tu quando vorrai.
Prima o poi. Prossimamente su questi schermi? Boh.
E i microfoni.
Microfoni, dai. Ciao, grazie ancora.
E noi salutiamo i nostri ascoltatori, che fa anche un po' Rai 1, detto sì. Così.
Diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Vedi, tu sei più brava.
Sempre cara. Qui su www.radiosonar.net con Make Some Noise.
Perfetto.
Alle 20.
A venerdì prossimo.
Avete ascoltato Make Some Noise.
Ogni venerdì dalle 20.
E in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe.